Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Emiliano Brancaccio è un economista, è docente di economia politica all'Università Federico II di Napoli e il suo ultimo libro si intitola Libercomunismo, scienza dell'utopia ed è pubblicato da Feltrinelli. Oggi però vorrei cominciare non dall'ultimo libro di Emiliano Brancaccio, ma dal penultimo e dal terzultimo libro suo, dove, in particolare in quello che si intitola La guerra capitalista, viene descritto uno scenario del mondo prima delle diverse frammentate guerre in giro per il pianeta. Si tratta delle guerre che, se proviamo a rimettere, a ricomporle in un unico conflitto, danno origine a quella terza guerra mondiale a pezzi di cui parlava molto preoccupato Papa Francesco. Buongiorno e benvenuto al professor Emiliano Brancaccio.
Buongiorno, grazie.
Allora, la citazione dell'ultimo libro, del penultimo e del terzultimo, mi dica lei, è sicuramente non frequente in quest'ordine.
Sì, seguiamo un itinerario, in realtà.
E proviamo a vedere se ci riesco a ripercorrere questo itinerario, professor Brancaccio, perché in quei suoi due libri, appunto, si parla di uno scenario che possiamo dire essere lo scenario del prima che cominciasse tutto quello che abbiamo visto in quest'ultima stagione. Quest'ultima stagione che cosa significa? Dal 2022 in avanti, dall'invasione di Putin dell'Ucraina, il dopo Covid-19. Lei ha raccontato che quel contesto lì è stato un contesto di grandi squilibri. Che cosa sono questi squilibri e perché è importante ricordarli?
Ma è importante ricordarli perché bisogna mettere in discussione una narrazione prevalente che è andata per la maggiore e va tuttora per la maggiore al giorno d'oggi. La narrazione prevalente riguarda il fatto che diciamo nel dibattito politico tendiamo a considerare le guerre come il prodotto della follia di pazzi al potere, e il caso di Trump in effetti da questo punto di vista è emblematico, e vediamo come nella discussione politica si tenda a considerare, diciamo, i conflitti militari e i massacri che ne conseguono come un riflesso della follia di chi ci governa. Ecco, nessuno esclude naturalmente che ci sia qualche matto in giro che tocca le leve del potere, ma queste sono delle banalizzazioni del processo storico molto molto influenti e molto pericolose, perché non ci fanno capire, diciamo, i nodi reali e i nodi profondi dei problemi. La tesi che io avanzo e che avanzo assieme da tempo assieme a un gruppo di ricercatrici e di ricercatori è che per poter capire le cause delle guerre, dei conflitti e della crescita dei conflitti militari a livello mondiale, noi dobbiamo risalire ad una crisi egemonica, che è la crisi egemonica di quello che solitamente definiamo l'impero americano. Perché l'impero americano entra in crisi? Beh, entra in crisi in virtù di un problema di competitività, essenzialmente, e cioè, per metterla in termini brutali e semplici, diciamo che gli americani vendono le loro merci a prezzi relativamente più alti rispetto alla concorrenza, in particolare a prezzi più alti rispetto alla grande concorrenza del sud-est asiatico e della Cina in particolare, e questo determina che gli americani si ritrovino con un eccesso di importazioni di merci rispetto alle esportazioni che riescono a generare, con la conseguenza di un accumulo nel tempo di un immane debito americano verso l'estero. Un debito americano verso l'estero, sia pubblico che privato, che ha sfondato la soglia dei 30.000 miliardi di dollari, un record storico. Ecco, questa, diciamo, crisi egemonica, che è essenzialmente una crisi del debito estero americana, è secondo noi alla radice di una grande lotta per l'egemonia, per la conquista, diciamo, del ruolo che fino ad oggi è detenuto dagli Stati Uniti d'America e che gli Stati Uniti d'America naturalmente vogliono preservare. Ecco, se partiamo da questo discorso, quindi dal grande squilibrio debitorio, iniziamo a capirci qualcosa delle guerre in atto.
E questa situazione è una situazione, lo ripeto, che andava a definire, a descrivere il contesto di prima delle guerre a pezzi. Usiamo l'espressione appunto di Papa Francesco. Dopodiché, questo squilibrio che vede un soggetto vincitore in qualche modo, no? Che è a credito negli scambi internazionali come la Cina e l'Oriente che in qualche modo ruota attorno, e dall'altro invece un soggetto vinto in qualche modo, come diceva lei, appunto gli Stati Uniti e pezzi dell'Occidente che sono appunto a debito in questo scontro, in questo squilibrio tra vincitori e vinti. Che cosa succede, professor Brancaccio, poi? Che quelli che stanno perdendo la partita cercano di correre ai ripari e quello che voi raccontate, quello che è la storia poi di questi ultimi anni è che quel correre ai ripari è stato quello di introdurre misure di protezione. La globalizzazione viene presa e strappata dall'Occidente, che invece ne aveva fatto una bandiera per almeno una quindicina d'anni, la globalizzazione neoliberista, viene fatta a pezzi dagli Stati Uniti principalmente e al suo posto si usano le misure per proteggersi. La campagna dei dazi di Trump è stato l'elemento importante, ma questa protezione non è una cosa innocente, innervosisce qualcuno e soprattutto fa, come dire, maturare, nei cervelli della classe dirigente delle decisioni che vanno al di là delle misure di carattere soltanto economico, e cioè dai dazi poi si passa ad azioni militari vere e proprie, professor Brancaccio.
Sì, e poi in fin dei conti è, come dire, la storia delle crisi, diciamo, dei regimi imperiali anche del passato. Cioè, purtroppo la storia ci insegna che quando, diciamo, un impero entra in difficoltà, è chiaro che poi si scatenano dei meccanismi che possono andare dalla crisi del liberismo verso forme di protezionismo che poi sfociano, diciamo, da conflitti economici in veri e propri conflitti militari. Purtroppo la storia ci insegna che questa sequenza è alquanto plausibile e ahi noi la stiamo registrando. Sì, gli Stati Uniti hanno reagito alla loro crisi debitoria essenzialmente in due modi. Da un lato si sono ritrovati a dover elevare delle barriere commerciali e soprattutto finanziarie per impedire che i creditori internazionali penetrassero nei gangli del capitalismo americano e cominciassero ad acquisire, un po' come gli americani hanno fatto per tanto e tanto tempo, gli americani a un certo punto si sono trovati nella condizione di rischiare di essere acquisiti e per questo hanno reagito con le barriere protezionistiche, ancora stanno tentando di reagire con le barriere protezionistiche. Ricordiamoci una cosa importante a questo riguardo: Trump porta alle estreme conseguenze la politica protezionistica americana. Ma la verità è che questa politica inizia fin da Obama, cioè fin da dopo la crisi finanziaria del 2008, e quindi viene da lontano. E inoltre gli americani cominciano a reagire, diciamo, alla crisi debitoria, da un lato ritrovandosi con una difficoltà di finanziare, diciamo, i loro interventi militari nel mondo, perché capiamoci, l'essere gendarme del mondo, cioè il ruolo che gli americani hanno assunto per così tanto tempo, è costato tantissimo e ha determinato anche un aumento di quel debito verso l'estero. Ecco, gli americani si sono ritrovati a dover ridefinire il loro perimetro d'azione, non a caso dall'Afghanistan si sono ritirati, dall'Iraq si sono ritirati e quando intervengono militarmente sull'Iran lo fanno con una potenza di fuoco che è 10 volte inferiore rispetto a quella che mettevano 20 anni fa. E questo che cosa determina? Determina, come dire, una sorta di situazione nella quale la grande tigre americana, si è chiusa in una gabbia, potremmo dire, e prova a reagire in maniera talvolta, diciamo, da fredda razionalità feroce, tra l'altra in modo anche irrazionalistico, cerca di reagire alla propria condizione di declino in maniera per certi versi imprevedibile, cioè noi non sappiamo quali possono essere gli sviluppi. Quel che è certo è che se partiamo dalla crisi debitoria americana ci rendiamo conto, diciamo, che i meccanismi poi conseguenti sono legati ad essa.
Ma secondo lei, professor Brancaccio, l'essere partiti da quella situazione, prima dell'inizio delle guerre, gli Stati Uniti hanno un problema di debito enorme, debito interno, debito commerciale, quindi con l'estero, e in una situazione che è quella attuale, 4-5 anni dopo, noi quella condizione debitoria negli Stati Uniti la vediamo in qualche modo risolta, affrontata in parte, avviata una soluzione che ancora non c'è? A che punto siamo? Se qualcuno a Trump chiedesse e lui rispondesse sinceramente, a che punto stai con quell'obiettivo lì? Volevi far uscire gli Stati Uniti da una crisi del debito e adesso hai scatenato guerra e sei riuscito a raggiungere l'obiettivo?
Siamo nel mezzo di una gigantesca contraddizione. Questo dovrebbe rispondere se, diciamo, avesse, piena coscienza della situazione e soprattutto se volesse essere onesto. Perché c'è questa gigantesca contraddizione? Ma guardi, faccio soltanto un esempio tra i mille che potremmo fare. Pensiamo al ruolo del dollaro. Allora, la scelta di, abbandonare il liberismo degli anni gloriosi per poter passare ad una politica protezionista di barriere commerciali e finanziarie, determina un effetto proprio sul ruolo del dollaro come moneta egemone a livello mondiale. Perché? Perché ci rendiamo conto immediatamente che i grandi creditori internazionali, cioè tutti coloro i quali hanno accumulato per anni e anni dollari, cioè si sono fatti pagare sostanzialmente le importazioni americane con i biglietti verdi, e hanno quindi incamerato un'enorme quantità di dollari nelle loro casse, beh, nel momento in cui scoprono che gli Stati Uniti introducono barriere commerciali e finanziarie, si rendono conto questi creditori internazionali che il valore del dollaro, cioè la possibilità che essi hanno di utilizzarlo effettivamente, risulta condizionato dalla politica protezionista. Perché, per esempio, un giapponese, un tedesco o un cinese o un arabo o un russo che avessero dollari incamerati nelle loro casse e che volessero, per esempio, acquisire aziende, tecnologia, istituzioni finanziarie americane, beh, si ritroverebbero con la barriera finanziaria dettata dal protezionismo e quindi non potrebbero più agire come, diciamo, la libertà commerciale consentirebbe loro. Il risultato qual è? Il risultato alquanto paradossale è che la politica protezionista americana crea i prodromi di una dedollarizzazione. Per quanto paradossale possa sembrare, la politica protezionista della Casa Bianca è forse il fattore che più di tutti sta contribuendo alla tendenziale dedollarizzazione del mondo. Capite la contraddizione, ovviamente.
11 e 15 minuti, state ascoltando Radio Popolare Pubblica, la voce che avete sentito è quella dell'economista Emiliano Brancaccio. E adesso, professor Brancaccio, entriamo con entrambi i piedi nelle questioni che lei affronta e mette in ordine nel suo libro Liber Comunismo, una scienza dell'utopia. E poi andremo anche a spiegare le ragioni, no, di questo titolo del suo libro. Perché lei in questo libro analizza, diciamo così, i fenomeni che maggiormente caratterizzano il mondo di oggi. Qui la prospettiva è una prospettiva che ha un occhio non soltanto puntato sulle questioni economiche, ma anche sulla dimensione più politica. E allora lei parte da una considerazione di tipo generale, constatabile con i dati, e cioè che in questo nostro mondo c'è una tendenza alla centralizzazione dei capitali in poche mani, è quella cosa che noi abbiamo raccontato più volte, no? Il mondo che va nella concentrazione delle ricchezze sempre più alta e sempre in minori proprietari, e questo fattore è una tendenza di funzionamento del sistema capitalistico. Il dato che voi citate è quello del oltre 80 per l'80% del capitale azionario mondiale è sotto il controllo di meno del 2% degli azionisti. E questa è una prima tendenza alla concentrazione. Questa concentrazione dei capitali perché si manifesta così, professor Brancaccio, appunto come una tendenza, quindi come non un fenomeno spot che appare e poi scompare un attimo dopo?
Esatto, la prima cosa che dobbiamo capire è di ordine metodologico. Questo libro, dal titolo un po' altisonante, in realtà ha un obiettivo metodologico, di metodo scientifico. Dobbiamo riabituarci a discutere della politica e del processo storico guardando alle tendenze, come abbiamo guardato le tendenze della crisi competitiva americana, come abbiamo guardato la tendenza allo squilibrio del debito internazionale, così dobbiamo guardare la tendenza verso la centralizzazione dei capitali. Beh, la spiegazione di questa tendenza verso la centralizzazione dei capitali ce l'ha data Marx. Marx ci ha detto che il capitalismo, per sua stessa natura, tende alla centralizzazione capitalistica. Perché? Perché evidentemente il capitalismo scatena la competizione tra capitali, scatena la competizione tra le imprese, e quindi evidentemente genera attraverso questa competizione dei vincitori e dei vinti. E il risultato però alla fine è che i vincitori tendono a liquidare dal mercato, tendono quindi a assorbire, tendono a fagocitare i vinti. Cioè il pesce grosso, per farla breve, mangia il pesce piccolo. Questo è il processo di centralizzazione dei capitali. Marx aveva potuto soltanto intuirlo. Beh, noi con i moderni strumenti di analisi detti di network control e con dei processori di calcolo che consentono di esaminare gli intricati circuiti della proprietà e del controllo del capitale a livello internazionale, noi oggi possiamo dire, dal punto di vista empirico, che Marx aveva visto giusto, che questa tendenza è un fatto documentato della storia e che comporta poi degli effetti che vanno ben al di là della mera economia.
E uno di questi effetti, quello principale che lei cita e considera, è quello che parallelamente alla concentrazione dei capitali c'è un'altra concentrazione che si è messa in moto quasi come risposta alla prima, ed è la concentrazione del potere politico. È quello che noi banalmente, ma tolgo il banalmente, è quello che noi vediamo ad esempio con i progetti, con il progetto che era stato presentato in Parlamento, che è ancora in Parlamento anche se in sonno, del cosiddetto premierato, no? La riforma che la presidente Meloni voleva portare a casa, che quasi sicuramente non porterà mai a casa da qui alla fine della legislatura, che concentrava il potere politico, diciamo così, nelle mani principalmente della presidenza del Consiglio. Lei dice, professor Brancaccio, che c'è la tendenza alla concentrazione dei capitali, sempre di meno mani, e parallelamente c'è una concentrazione del potere politico che risponde a questa concentrazione dei capitali. E questa che cosa produce, questa concentrazione del potere politico, professor Brancaccio?
Sì, ancora una volta qui ci troviamo di fronte ai dati, perché è sempre dai dati che dobbiamo partire. Sì, effettivamente questa concentrazione del potere politico si manifesta nel fatto che i cosiddetti indici di democrazia, che tra le altre cose per esempio segnalano il grado, diciamo, di tutela delle, diciamo, degli equilibri democratici tipici delle liberal democrazie, per esempio il bilanciamento dei poteri, l'indipendenza della magistratura, il ruolo del Parlamento e così via. Beh, questi, diciamo, assetti tipici delle democrazie liberali, sono in profonda crisi. Stiamo assistendo da diversi anni a questa parte ad un declino degli indici di democrazia, cioè ad un processo di progressiva concentrazione del potere politico che minaccia l'ordine democratico, persino l'ordine democratico liberale. Qui dobbiamo chiarire un punto, che dopo aver messo in profonda crisi l'assetto delle cosiddette socialdemocrazie, il sistema adesso minaccia l'assetto delle liberal democrazie, cioè i diritti più elementari del funzionamento delle democrazie. Perché accade questo? Beh, la tesi che io avanzo in questo mio libretto è che, diciamo, questa tendenza alla concentrazione del potere politico e quindi questa tendenza alla crisi democratica è uno specchio riflesso della tendenza alla concentrazione del capitale in sempre meno mani. Diciamola in modo brutale: questi giganti del capitale hanno voglia di interlocutori politici che siano, come dire, il più possibile prossimi a loro, non vogliono più perdere tanto tempo con le lungaggini del processo democratico e delle aule parlamentari, vogliono che gli interlocutori politici siano pochi, magari persino uno soltanto, magari siano essi stessi. Da Silvio Berlusconi a Donald Trump, appunto, ci troviamo di fronte ai giganti del capitale che entrano direttamente nelle stanze del potere. È ancora una volta una tendenza storica, due tendenze strettamente correlate l'una all'altra.
Lei nel suo libro, Liber Comunismo, dice di questi capitali che entrano non solo nelle stanze del potere, ma ad esempio entrano nelle stanze dove si fa ricerca e analisi scientifica, inquinando in qualche modo gli esiti di quella ricerca. È quella che lei chiama la colonizzazione capitalistica e la scienza capitale. Se lo statuto della ricerca scientifica è stato uno statuto comunista, lei scrive nel senso di condivisione gratuita dei risultati della ricerca, se appunto la ricerca scientifica è stata questa, non appena la ricerca scientifica viene in qualche modo distratta dalle logiche del profitto, questa ricerca scientifica si inaridisce e qui ci avviamo a quella che lei propone come soluzione delle soluzioni, professor Brancaccio.
Beh, sì, per chiarirci, che l'ethos degli scienziati fosse tipicamente comunista, non l'ho detto io, l'ha detto il grande sociologo Robert Merton, ma quando lo disse diceva una cosa abbastanza banale, e cioè che il meccanismo della ricerca scientifica, come lei osservava, è un meccanismo tipicamente comunista, perché significa ripartizione gratuita delle conoscenze che via via vengono acquisite. Io dico, per diciamo giocare un po', che Isaac Newton era di fatto un comunista perché saliva gratuitamente sulle spalle dei giganti che l'avevano preceduto, e così tutti gli altri scienziati. Il dramma è che il processo scientifico è oggi colonizzato dal capitale, dalle università che vengono privatizzate, ai centri di ricerca che richiedono sempre di più guadagni in termini di profitto e così via. Diciamo che assistiamo a una colonizzazione capitalistica. Risultato, ce lo dice Nature, la produttività della ricerca scientifica sta crollando, cioè la colonizzazione capitalistica del processo scientifico è inefficiente. Quale deve essere la risposta? Beh, guardi, la risposta per me è abbastanza logica e abbastanza scontata. Dovremmo riabilitare, dovremmo recuperare, in chiave ovviamente moderna e aggiornata, un vecchio tabù comunista, quello dell'esproprio del grande capitale centralizzato. Man mano che il capitale si centralizza, beh, deve essere sottoposto a controllo pubblico, a controllo democratico.
Ma
Non
qui si
esiste
potrebbe,
un'alternativa.
professor Brancaccio, si potrebbe obiettare che tutto questo è già previsto, ad esempio, dalla nostra Costituzione, cioè quel potere di indirizzo e di esproprio. Basta leggere gli articoli 41, 42, 43, dove si fa riferimento alle ipotesi o di indirizzo pubblico della proprietà privata, oppure in alcuni casi anche di esproprio della stessa proprietà. Quindi uno potrebbe obiettarle e dire, professor Brancaccio non ha scoperto nulla da questo punto di vista. La Costituzione italiana già prevede questa ipotesi.
Ma infatti io sono felicissimo di non aver scoperto nulla. Il problema è che, come sappiamo bene, la nostra Costituzione non solo non è applicata a sufficienza, ma è anche minacciata. È minacciata da tentativi di riforma, è minacciata, ricordiamolo, per esempio da JP Morgan e dalle altre grandi istituzioni finanziarie, le quali hanno sempre sostenuto che quella è una Costituzione antifascista. È una Costituzione troppo democratica, è una Costituzione che reprime gli affari. Ecco,
Professore,
dobbiamo difendere la Costituzione e dobbiamo applicarla in termini appunto di esproprio pubblico del grande capitale.
le voglio fare un'ultima domanda prima di salutarla perché ormai il tempo che abbiamo a disposizione è quasi finito. Le chiedo di dirci che cos'è l'oltrefascismo di cui lei parla nel suo libro, capitolo 9. Lo chi chiudiamo così
Oltrefascismo,
la nostra chiacchierata
sì.
perché siamo a 2 a 3 giorni dal 25 aprile.
Sì, l'oltrefascismo è una ulteriore minaccia che affiora all'orizzonte della vicenda politica, ed è quel tentativo che contraddistingue il grande capitale centralizzato di liberarsi completamente da qualunque vincolo democratico. Oltrefascista è la tendenza del capitalismo americano a sbarazzarsi degli equilibri democratici. Oltrefascista è, per esempio, Peter Thiel, grande ideologo, amico di Trump e magari prossimo, come dire, leader politico, auguriamoci di no, che sostiene che la democrazia è un orpello di cui dobbiamo assolutamente sbarazzarci. È oltrefascismo perché va al di là delle idiosincrasie e delle tipiche, diciamo, macchiette del fascismo del passato. È un capitalismo che si fascistizza, è qualcosa di persino più minaccioso di quel che è avvenuto un tempo, perché è legato ai processi di centralizzazione del capitale. Dobbiamo contrastare questi processi, dobbiamo celebrare appunto il 25 aprile e le feste antifasciste anche per fermare questa tendenza.
Professore Emiliano Brancaccio, grazie per essere stato qui con me stamattina. Ricordo, abbiamo parlato anche e soprattutto di Liber Comunismo, Scienza dell'Utopia, un libro che è uscito da poche settimane, è pubblicato da Feltrinelli e il professor Brancaccio ne è l'autore. Grazie e buon 25 aprile anche a lei.
Grazie a tutti voi.
A presto, buona giornata. E alle 11:28 chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco la linea va a Kalt, Iera Rubini, e noi ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!